Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
Vogliamo dare una certa solennità a questa celebrazione perché in questa Eucaristia salutiamo Don Stefano, che va a fare il suo servizio presso la parrocchia di Ogni Santi San Barnaba, e accogliamo ufficialmente Don Manuel, che è in mezzo a noi.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore.
Come ogni anno, il 9 novembre, celebriamo la memoria della dedicazione della Cattedrale di Roma, che viene considerata per motivi storici la madre di tutte le chiese, di tutte le cattedrali, di tutte le chiese parrocchiali anche. È l'occasione questa per riflettere su che cosa intendiamo per chiesa, dove possiamo incontrare Dio. Solo nella chiesa cattedrale, nella chiesa costruita dagli uomini, nell'edificio chiesa o anche altrove? Dov'è più forte la presenza di Dio? Le letture ci aiutano a rispondere a questa domanda in modo sempre più approfondito. San Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice una cosa importantissima. Dice: «Voi siete il Tempio di Dio». È la comunità dei credenti che sperimentano la presenza del Signore risorto. E Paolo ci mette in guardia anche dal come ci costruiamo come Chiesa, come Tempio. Dobbiamo innanzitutto poggiare saldamente sul fondamento, che è Cristo, non su altre cose. La nostra fede, il nostro essere Chiesa, deve poggiare unicamente su Cristo, l'unica roccia che non verrà mai meno. E poi, è vero, questa lettura è stata un po' stagliuzzata, c'erano delle cose molto interessanti. Paolo dice: sono molto importanti anche i materiali che usiamo. Al di fuori della metafora architettonica, la sostanza del nostro essere Chiesa. Paolo dice: possiamo scegliere tanti materiali, la paglia, il legno, la roccia, il marmo, il metallo. La paglia e il legno sono facili da usare, ma dice Paolo: quando verrà il fuoco, la prova del tempo, non resistono. Dobbiamo scegliere di essere pietra, di essere un materiale resistente per costruire l'edificio che è la casa di Dio e la casa della comunità. La pietra è difficile da lavorare, corre un lavoro pesante, però è eterna, dura, non ha apparenza. Così la nostra fede, il nostro essere credenti, non deve essere qualcosa di facile, di immediato, deve essere qualcosa che necessita un lavoro, ed è lo spirito che si plasma come pietre, lo spirito che ci smussa, che ci fa coesistere, che ci tiene insieme. Un edificio sta insieme perché le pietre collaborano le une con le altre e sono tutte necessarie. Tutti siamo importanti e dobbiamo dare il contributo all'edificio chiesa, all'insieme dei credenti. E se manca una, c'è un buco, rischia di cadere tutto. Paolo continua a dire: voi siete il tempio di Dio, la comunità dei credenti. E anche Ezechiele, nella prima lettura, in questa visione, Ezechiele viene portato in visione a contemplare le rovine di Gerusalemme. Sono tutti deportati, tutti in esilio, prigionieri, tutto è distrutto. Ma Ezechiele vede il tempio ricostruito e consacrato. E dal fianco destro del tempio esce un fiume. Prima un ruscello, poi diventa un fiume. E le acque di questo fiume risanano tutto il paesaggio che è desolato, devastato, arido. Addirittura queste acque risanano il Mar Morto, dove non c'è vita, non ci sono pesci, non ci sono alghe. E la grazia e la forza di quest'acqua rendono il luogo più senza vita della terra un luogo ricco di vita. E le piante che sorgono sulle rive di questo fiume maturano frutti ogni mese per indicare l'abbondanza, la vita. Ecco, la visione di Ezechiele è importante perché noi consideriamo questo tempio dal cui lato destro sgorga un fiume di acqua viva, Gesù Cristo. Nei crocifissi più antichi la ferita al costato di Cristo non è sul lato sinistro, dove sarebbe logico, no? Per trafiggere il cuore, lato sinistro, no? I primi cristiani hanno sempre raffigurato la ferita sul lato destro, perché è dalla ferita del costato di Cristo che esce questo fiume di grazia, questo fiume che purifica la nostra vita. E Gesù stesso nel Vangelo, dopo aver cercato di purificare il Tempio da un luogo di mercato, di compravendita, e dice: è il mio corpo il vero Tempio. Gesù amava il Tempio di Gerusalemme, andava sempre a pregare al Tempio, lo ha definito la casa del Padre mio. Ha contemplato la bellezza del Tempio, le sue pietre scolpite, ha pianto, prevedendo che di lì a poco sarebbe stato distrutto. E Gesù ha cercato di superare, di contestare radicalmente la pratica dei sacrifici. Perché Gesù se la prende con i venditori di colombe, di tortore, di pecore? Perché se la prende con i cambiamonete? Perché Gesù contesta il nostro modo di approcciarci con il Signore, con Dio, come con un mercante. Anche noi a volte ricadiamo in questa mentalità di mercanteggio. Quando pensiamo che dare qualcosa a Dio significa ottenere qualcos'altro. Questo era un po' il sistema dei sacrifici. Io porto a Dio un piccione, se sono povero, una pecora, se sono più ricco, sperando che Dio poi mi aiuti in certe situazioni. Questo mercanteggiare con Dio viene contestato da Gesù. L'unico sacrificio che Dio gradisce è il sacrificio di suo figlio. E ciò che noi offriamo a Dio, tempo, preghiere, disponibilità, lo facciamo perché ci sentiamo di ringraziarlo, non perché vogliamo qualcosa, perché abbiamo tutto in Cristo. E il nostro venire in chiesa è segno di ringraziamento, è appunto Eucaristia. Allora, dove possiamo trovare anche noi la presenza di Dio? Dove incontrarlo? Nel corpo di Cristo, che è anche sacramentalmente presente nell'Eucaristia, nella comunità radunata. Insieme siamo il corpo di Cristo. Nella parola di Dio è presente, nella Sacra Scrittura, nel nostro ritrovarci e pregare insieme, noi siamo, noi rendiamo presente Dio. Allora che senso ha costruire chiese? Perché dobbiamo continuare a costruire, a restaurare gli edifici di culto che ci sono stati dati, consegnati magari dalle generazioni precedenti? Perché la chiesa, come edificio, è la casa della comunità. E allora la forma della chiesa, ciò che la chiesa contiene, esprime in modo simbolico le caratteristiche della comunità. Una chiesa accogliente, ordinata, dove si sta bene, è espressione di una comunità che è accogliente, che cura la dimensione relazionale, è un luogo dove possiamo incontrare sicuramente il Signore, perché è presente. È presente nei sacramenti, è presente nell'Eucaristia. Ecco, dobbiamo curare le nostre chiese, senza dimenticare che ciò che rende le nostre chiese tempio di Dio non è la consacrazione. Non c'è la consacrazione, c'è la dedicazione, cioè un riservare un luogo all'incontro con il Signore. Però non dobbiamo cadere nell'errore di considerare Dio presente solo in chiesa. Dio non è solo in chiesa, sarebbe troppo comodo immaginare un Dio solo nella chiesa, solo nella cattedrale, lì, che ci aspetta quando magari ci ricordiamo che Lui esiste. Dio non è solo in chiesa, Dio è nella nostra vita, ce lo portiamo dentro. Dio è nel povero, Dio è nello straniero, Dio è presente là dove è presente l'uomo che soffre. Allora chiediamo al Signore davvero di risvegliare in noi il senso della Sua presenza. E questa Eucaristia ci aiuti a renderlo presente nella dimensione comunitaria.